Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 25 novembre. Ragazzi, mi dovete scusare, ma ieri ero troppo emozionato per l'uscita del mio libro, mi sono messo a rileggerlo come un cretino. Però qua abbiamo sempre un problema della impostazione della videocamera. La abbassiamo perché se no qua non la finiamo più, eh. Allora, abbiate pazienza perché i giornali di oggi sono abbastanza noiosetti, ma cerchiamo di renderli divertenti perché ci sono due o tre cose che comunque mi hanno fatto scompisciare dalle risate sulle quali dobbiamo andare insieme. Primo, più tutele per i sindaci, è il tema che ha posto oggi la Meloni in un incontro che ho avuto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, però non si è presentata, ha fatto una videoconferenza con loro e gli ha detto: guardate che cercheremo di muoverci per cambiare il reato di abuso d'ufficio e aggiornare il PNRR. Secondo me c'è poco da aggiornare il PNRR, lo spiega bene oggi Bignami, che è un vice ministro, un sottosegretario al Foglio. Dice: ma scusatemi, finché un TAR blocca un'opera che è lo snodo di Bari di 409 milioni perché ci sono dei carrubi sicuramente bellissimi, per carità, beh, insomma, dove cazzo pensiamo di andare? 409 milioni di investimenti bloccati da un'associazione che vuole che non siano fatti i carrubi. E io vorrei portare quelli per l'orecchio così, queste teste di cazzo, li porterei a vedere che cosa sono le periferie di Barletta, li porterei a vedere che cosa sono le spiagge della Puglia, li porterei a vedere che cazzo hanno fatto fino ad ora, e questi per uno snodo ferroviario da 490 milioni, di cui 290 fanno il ricorso al TAR. Mi spiace per i carrubi, ma ci avrebbero dovuto pensare prima questi coglioni che hanno distrutto le nostre diciamo, città. Avete visto, facendo la 16 bis, tornate, guardate le province, guardate le periferie di Barletta, guardate le periferie di Andria, guardate le periferie, e adesso questi ci rompono i coglioni sui carrubi. Vabbè, comunque, mi rimetto un po' in forma perché mi innervosisce questa idea. Oggi ho detto Bignami: l'idea che lì siano scappati 490 milioni di investimenti, di cui la metà pagati dall'Europa per lo snodo ferroviario di Bari, e poi questi cretini mi rompono le balle, a quanto tempo ci si mette a venire a Roma? Oppure c'è una linea, ve la ricordate, la linea che andava soltanto su un, come si chiama, soltanto su un binario, a binario unico, per la quale morì, ci fu un incidente qualche anno fa. E beh, ma certo, ma gli incidenti ci saranno per sempre se noi ci facciamo fermare dai carrubi. Potremmo continuare ad andare, che era molto meglio, senza aver devastato la Puglia. Io ero anche più contento, avevo anche più terra quando c'erano le carrozze e c'erano i signori e si andavano a scegliere i contadini in piazza, no? A Piazza Catuma. Continuiamo così. Mizzolini dice che esiste in Italia un rischio di firma da parte degli amministratori che hanno paura di firmare qualsiasi cosa e un eccesso di burocratizzazione che blocca l'Italia e poi ovviamente anche un eccesso di comitati che dovrebbero essere ascoltati per 3 secondi, 3 secondi, poi dopo che li hai ascoltati dici grazie, stringi la mano e spieghi benissimo, l'Italia vuole un'altra cosa. Bari, che è una delle città più belle del mondo dove noi facciamo la ripartenza, se avessi la possibilità di avere da Roma un collegamento veloce, sarebbe una città che anche questi cretini dei carrubi potrebbero accettare e potrebbero mettere al centro del mondo. Invece no, invece Bari è l'unico città del sud che meriterebbe di avere un po' di infrastrutture, un po' di alberghi ed è rimasta al lungomare di Mussolini, che non chiedeva certo il permesso a questi cretini per poter fare lo snodo ferroviario di Bari. È una cosa che mi fa impazzire. Vabbè, niente rispetto alle ondate mostruose di retorica che oggi ci sono su Repubblica e su, come si chiama, e sulla stampa, i giornali del gruppo Gedi vanno insieme, donne, fermate la strage, che evidentemente ci sono 100% donne uccise da uomini, e già ci sono delle leggi che rendono il fatto che se un uomo uccide una donna è più grave del fatto che se un uomo uccide un altro uomo. Se una donna uccide un bambino, c'è l'infanticidio, diciamo, potrebbe esserci, ma la cosa più grave che si può fare oggi nel novero delle cose mostruose è un uomo che uccide una donna. Le donne, fermate la strage, professioniste della violenza di genere escono fuori e spuntano come funghi. Quanto gli piace a queste donne che con l'aria, che in genere con le tette di fuori, avete capito cosa ho detto? Con le tette di fuori, che fino a ieri tenevano, si mostrano in televisione dolenti per la violenza di genere. E io sono molto contento della visione che noi abbiamo di queste nuove opinioniste che sono lì a spiegarci. Ciao Nicola, l'altro giorno ho sentito stasera Italia che il reddito di cittadinanza dopo il 1° agosto potrebbe essere esteso e fattibile secondo te. Vabbè, Sto parlando della violenza di genere. Sì, ci possono essere degli aggravanti, ci può essere un aggravante sui bambini, su le persone che non sono in grado di intendere e di volere, però insomma noi viviamo non tanto per la difesa della donna, ma per la difesa degli opinionisti che si possono cosparcere la cenere e denunciare la loro indignazione e il loro scandalo per un'Italia arretrata, perché c'è la violenza sulle donne. Il fenomeno tipico di questo si chiama Concita De Gregorio, che oggi riesce sulla prima pagina della stampa ad avere un titolo così, il suo pezzo, ve lo leggo con attenzione. De Gregorio sulla stampa: iraniane, cinesi, italiane, voglia di rivoluzione. Ma siamo impazziti? Siamo forse impazziti? Pensiamo veramente che le italiane siano minimamente paragonabili alle iraniane che muoiono e che stanno, a differenza delle nostre opinioniste con le tette di fuori, stanno cercando di combattere contro un regime per il quale loro i loro capelli devono essere coperti se non sono coperti e se loro non stanno a casa e se sono separati dagli stati. Ma veramente vogliamo paragonare la situazione italiana a quella delle iraniane? Perché se no abbiamo proprio un'idea un po' sbagliata di quello che sta succedendo. E alle cinesi, un regime come quello cinese? Ma io non ho veramente idea, perché allora a questo punto vale tutto. Vabbè, l'Europa è divisa sul price cap. Vi ricordate l'Europa Unita, tutte quelle tonnellate di retorica? Non si sono messi d'accordo su nulla. Il price cap non si farà. La grande vittoria del governo Draghi, che abbiamo celebrato 4-5 volte, come le inaugurazioni dei democristiani e dei socialdemocratici, con tutto il rispetto per la prima repubblica. Così era il price cap, che io mi ricordo ogni vertice in cui arrivava Draghi e Cingolani, peraltro anche bravi, cercavano di fare il loro. Ogni vertice che loro facevano: abbiamo ottenuto vittoria italiana! Quante cazzo di vittorie italiane abbiamo visto sul price cap? Poi dopo ci accorgiamo, ogni vertice in cui si deve decidere, questo price cap non c'è nessuno che abbia l'onestà intellettuale di dire: ragazzi, ma perché avete preso per i fondelli in 6 mesi su questo price cap che non si può fare e che peraltro non siete riusciti a portare a casa? Poi Valditara si è permesso di dire ai bulli che li avrebbe umiliati e presi a calci nel sedere. Io ho, come ben capite, sono perfettamente d'accordo con Valditara. Valditara ha ragione da vendere. Il trattamento che si merita un bullo è l'umiliazione. Proprio quelle stesse che vanno con le tette a raccontarci del femminicidio dovrebbero sapere che cosa succede nelle scuole quando bulli maschi e femmine bullizzano maschi e femmine, che è un fenomeno che oggi è stato reso importantissimo dalla medicalizzazione di qualsiasi patologia, diciamo, di condotta, mentre è sempre esistito nelle scuole. Tutti noi abbiamo avuto il bullo a scuola. Dai tempi dei tempi, da quando esisteva la scuola. Però c'è un aspetto che a me interessa di questa vicenda di Valditara, che dice che i bulli devono essere umiliati, ed è giusto che lo siano. Poi ha chiesto scusa, ha detto esagerato. È se un ministro può dire una cosa di questo tipo. Secondo me sì. E lo sapete perché? Perché quando io leggo oggi Gramellini, che critica il ministro perché dice una cosa di questo tipo, dice: io ho conosciuto un bullo che si è redento, e il bullo che si è redento mi ha detto: guarda, la cosa che io volevo e che chiedevo la società era di essere osservato. Non ci siamo, non ci siamo. Ma noi non ci siamo. Sarà pure quello che dice Gramellini, avrà pure trovato il bullo che si è pentito. Nel frattempo, quel bullo ha umiliato, ha ucciso psicologicamente, ha rovinato, ha fatto suicidare. È successo ovviamente tante di quelle persone. Per cui il fatto che lui si volesse sentire osservato, a me non me ne frega assolutamente un cazzo. Avete capito? A me del fatto che il bulletto a 25 anni piange della sua cattiveria infantile, a me non me ne fotte un cazzo. Io quel bulletto lo vorrei, da quando sono ragazzino, averlo preso a calci nel sedere. Avrei voluto una scuola che l'avesse individuato, avrei voluto delle famiglie che mi avessero difeso, non perché io penso che siano gli altri a doversi difendere. Noi possiamo anche difenderci da soli. C'è chi non si può difendere da solo. E tutta quella retorica contro le donne, contro gli uomini che ammazzano le donne, tutta quella retorica sul femminicidio, tutta quella donna, il Parlamento con tutti i nomi. Io vorrei che il Parlamento fosse pieno dei nomi che hanno sofferto bulli di merda, che poi a 20 anni ho detto: oh, sbagliato, facevo il bullo a scuola nelle sue conversazioni da grande, ho fatto il bulletto, ma ho capito quanto ero scemo. No, non hai capito quanto hai fatto male. E non è, come le dice Grimellini, che bisogna osservarli per far sì che si redimano. Quelle persone bisogna prenderle a calci nel sedere. Ci vogliono i no, ci vogliono le punizioni. Non ci vuole il sorriso compiaciuto della patologia di sinistra che ha reso questa nostra scuola non solo inefficiente, ma soprattutto prosperare gente che con la prepotenza se ne vuole approfittare. Vabbè, ma comunque, andiamo avanti. Bisogna osservarli, i bulli, perché così loro smettono di esserlo. È un principio proprio vero, cioè si punisce il colpevole, si danno le sanzioni a chi sbaglia. E voi direte, e allora perché sei d'accordo sull'abolizione dell'abuso d'ufficio? Per il semplice motivo che se noi rendiamo tutto colpevole, nulla è colpevole, è del tutto chiaro. Se noi sanzioniamo tutto, nulla è sanzionato. L'abuso d'ufficio, così come è stato pensato, secondo molti giuristi, è una grande minchiata. Ieri sera ho sentito la Murgia, vedete, da Milano, ottimo giornalista, con quello là di Zoro, il direttore Espresso ha fatto la copertina con Soumahoro, in cui dice uomini o no, la foto di Soumahoro e la foto di Salvini. Questi hanno creato il mito di Soumahoro, questi hanno creato il mito del buonismo, questi hanno creato il mito del povero, come dice lui, negro di cortile. Questi sono stati i veri razzisti che hanno utilizzato come personaggio di sinistra, che oggi dice mi autosospendo su tutti i giornali dai Verdi. Grazie al cavolo che te lo sospendi. Bonelli ha detto che è stato convinto da Zoro e da Milano della figura plastica e simbolica che era questo Soumahoro, cretino da Milano, cretino scusatemi, un leader politico a fidarsi di questi giornali. Ma appunto, il punto resta che il fatto che oggi si autosospende non toglie che un parlamentare, un rappresentante del popolo italiano là dentro. Fantastico oggi da Maso Lorenzini sulla, mi sembra, o sul Libro sulla Verità, mi scuso moltissimo, lo dico, me lo sono dimenticato, faccio un po' di confusione questa mattina. Repubblica si commuove. Perché cosa si commuove? Straordinario, si è commosso perché se ne va via Michele dalla Gucci. Quindi si commuove per i poveri e perché il grande Michele con i capelli lunghi, LGBT, l'uomo che ha fatto però il grande successo di Gucci vendendo miliardi e miliardi, veramente il numero uno, quello che ha dato il senso a questa azienda francese di tradizioni italiane, beh, insomma, questo italiano se ne va via e si commuove. Repubblica, che si fa il pianterello per l'uscita. Fantastica anche tutta la notizia che riguarda le indagini su Macron, e su questo dovete stare attenti, perché lì non è tanto divertente il lato che prendono un po' tutti i giornali di destra, cioè che Macron, il maestrino, è stato pizzicato con qualche problema, diciamo, legale dalla super procura che ha indagato su Fillon, su Sarkozy, insomma gente seria. Ma il punto vero è che leggendo i pezzi su questa storia si vede che McKinsey, quel mito, cioè in genere sono quei consulenti che arrivano in azienda portati dai padroni dell'azienda e che spiegano ai manager cosa dovrebbero fare i manager che non stanno facendo, cioè sono i maestrini, sono i bulli della consulenza. Lo dico con grande franchezza, alcune volte servono nell'azienda, altre volte sono distruttivi, sono quelli che ti spiegano il loro piano ogni 3 anni, te lo cambiano ogni 3 anni per prendere le consulenze. Finché lo fanno le aziende private, peggio per le aziende private, e i padroni decideranno come comportarsi o non comportarsi. Ma la storia stupenda su Macron, che sarebbe finanziato da McKinsey, è che negli ultimi anni i consulenti dello Stato francese, cioè i McKinsey e tutti i loro amichetti, hanno aumentato le consulenze per arrivare l'anno scorso a un miliardo di euro che la Francia paga in consulenze a queste società di consulenza. Ma ragazzi, ma siamo pazzi? 1 miliardo i francesi hanno usato, nonostante l'ENA, nonostante le loro scuole, nonostante la loro classe dirigente che consideriamo formata meglio dell'Italia, ha pagato 1 miliardo di euro di consulenze per il Covid, per come hanno pagato delle consulenze, leggo sul Corriere della Sera, su come gli insegnanti devono fare gli insegnanti. Io la trovo straordinaria. E tra l'altro McKinsey, che ha fatturato 329 milioni di euro in Francia, neanche un euro l'ha pagato di tasse in Francia. Insomma, è molto divertente questa cosa degli francesi sciovinisti che si sono fatti fottere da McKinsey. Il Rai, e questo è uno scuppone, la Meloni, secondo il Foglio, avrebbe incontrato l'amministratore delegato Fuertes e gli avrebbe detto di rendere direttore generale Giampaolo Rossi, e se ciò non avverrà sarà scontro, dice il Foglio. Sostanzialmente farà una legge la Meloni per cui si rimetterà in discussione questo consiglio di amministrazione dove sono rappresentati tutti tranne Fratelli d'Italia. Se e piagnucolano sull'attacco che hanno ottenuto da Meloni quelli del domani, in realtà la Meloni, dopo che gli avevano detto che era coinvolta in una questione di mascherine, li ha querelati la Meloni. Ma la cosa divertente è che gli acquerelati, quando lei era all'opposizione, non contava nulla, e adesso questi del domani, grazie Nico, se la prendono e piagnucolano l'attacco della Meloni al domani, diventa un caso europeo. Non è ovviamente un caso europeo, è una specie di costruzione, diciamo, cervellotica che fanno quelli del domani. Ma il punto fondamentale è che la Meloni, siccome si è permessa di querelare, come hanno fatto molti politici e come continuano a fare molti politici, da politici un giornale, pensate alle persone che mi hanno querelato a me in tutte le nostre inchieste, i magistrati che mi hanno querelato, i politici, ma nessuno si mette a pedicolare, lo sappiamo come ragionano questi qua, ma soprattutto non c'è nessuna Europa, non c'è nessun attacco alla stampa libera, veramente una roba pazzesca, pazzesca. E fallimento di FTX, quella roba di criptovalute che in realtà non era di criptovalute perché era un trading fatto allo schema Ponzi. La cosa divertente è Wall Street Journal di oggi che racconta come tutte questo qui era democratico, per bene, LGBT, c'aveva tutte, voleva il mondo, voleva l'altruismo, eccetera, aveva fatto delle specie di grandi cose filantropiche e adesso sono tutti fottuti perché avevano preso dei soldi da questa piattaforma di scambi delle criptovalute che, essendo fallita, ha fatto fallire tutte quante le finte beneficenze che avevano fatto fino ad oggi. Che altro c'era di oggi? Bornuovo, molto bello. Oggi la stampa è oppressa, ieri era libera di inginocchiarsi, molto divertente, diciamo la battuta. Vi ricordo che potete comprare il mio libro Il Padre Eterno è liberale, la storia che è le idee di Antonio Martino, che dal 29 sarà in tutte le librerie. Mo saranno cavoli vostri che vi toccherà sentirci questo spot pubblicitario ogni volta che ci facciamo la zuppa e non solo.